La fondazione Nicola Trussardi presenta Rubble and Revelation, Rivelazioni e Rovine, ed è la prima grande mostra personale in un'istituzione italiana di Cyprien Gaillard, e a cura di Massimiliano Gioni, che è direttore artistico della Fondazione Nicola Trussardi e anche il direttore della prossima Biennale di Venezia. Questa mostra appunto è alla caserma 24 maggio e fitterà dal 13 novembre al 16 dicembre. Con questa mostra prosegue l'attività della Fondazione Nicola Trussardi, un'attività nomade, se vogliamo, che dal 2003 cerca di esplorare Milano per riscoprire e valorizzare, grazie alle visioni dell'arte contemporanea, dei gioielli dimenticati e degli spazi preziosi nascosti nella città. Con questa mostra abbiamo un artista importante, che appunto un giovane artista francese, ma che nonostante la giovane età in pochi anni si è affermato nel panorama internazionale e ha vinto alcuni tra i più prestigiosi riconoscimenti per gli artisti emergenti, come il premio per la giovane arte della Galleria Nazionale di Berlino, il premio Marcel Duchamp del Centre Georges Pompidou, e ha esposto in alcuni dei più celebri musei al mondo, quali la Tate Modern a Londra, l'Hamburg Abbahnhof a Berlino, il MoMA a New York. E in questa occasione abbiamo appunto il curatore della mostra, Massimiliano Gioni, a cui diamo la parola per dirci qualcosa rispetto a questo artista, ma in primo luogo porrei una domanda rispetto a come è nata la scelta della caserma 24 maggio, che è l'attuale sede del comando militare dell'esercito Lombardia, ma che è nata a sua volta come panificio militare nel 1898, e quindi già questo carica ulteriormente di simboli contrastanti questo luogo, che è in qualche modo tra ordine, rigore e domesticità.
Come raccontava Annalisa, questa è la prima mostra e a tuttora la mostra più grande che abbia mai realizzato Cyprien Gaillard, non solo in Italia ma finora nella sua carriera, e si tiene, come tutte le mostre della Fondazione Trussardi, in un luogo che non è deputato all'arte ma che viene aperto e riscoperto insieme all'artista e reso accessibile agli spettatori e alla città. È un luogo molto speciale perché sono appunto i forni della caserma 24 maggio. La caserma 24 maggio viene costruita alla fine dell'Ottocento, quindi è anche un gioiello di architettura industriale in un bellissimo stile tra il neogotico e il neoromanico, e i forni, che vengono costruiti nel 1898, sono degli spazi molto pittoreschi, con delle altissime arcate e le pareti dipinte di uno strano blu mare, e in questi forni appunto dalla fine del Novecento si faceva il pane per tutti i soldati della caserma e si faceva il pane per tutti i soldati della Lombardia, e aspetto anche toccante, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Milano è assediata e bombardata, proprio in quelle stanze si preparava il pane per l'intera città di Milano. È un luogo che inseguivamo da tempo. Come sempre con i nostri progetti con la Fondazione Trussardi, cerchiamo di trovare questi segreti nascosti e dimenticati, e ci lavoravamo da qualche anno e finalmente abbiamo avuto un'entratura che si è dimostrata molto disponibile, e l'esercito è stato veramente di grande aiuto in questa occasione, e all'inaugurazione è stato molto bello vedere accanto ai soliti pubblico dell'inaugurazione anche un pubblico in divisa, vedere i generali, e è anche una città che la caserma è anche un luogo che è nella memoria dei milanesi, perché era dove tutti gli abitanti di Milano andavano a fare i tre giorni, quindi è un luogo della memoria che con questa mostra di Cyprien Gaillard si arricchisce anche di nuove letture, di nuove interpretazioni.
Cyprien Gaillard viene definito un archeologo delle rovine della modernità, esplora il mondo a caccia di monumenti della nostra epoca e, con la precisione di un ricercatore, cerca di documentarne la vita e soprattutto il progressivo degrado. Gaillard viene detto un ricercatore dell'iconoclastia e cerca di indagare sulla perenne riscrittura della storia. Quindi in qualche modo si può dire che egli inaugura un nuovo luogo, un nuovo topos della distruzione, una nuova narrazione del declino.
Sì, ovviamente come tutti gli artisti, Cyprien Gaillard, l'opera di Cyprien Gaillard se non altro è ricca di tante letture possibili. A noi piaceva è piaciuto invitarlo a lavorare nel contesto della caserma, non solo perché è un artista giovane ma che ha già conquistato un seguito molto solido nel mondo dell'arte, ma non si era ancora confrontato con un pubblico più allargato e con luoghi così ricchi di storie, anche se affronta nel suo lavoro, ma non aveva mai esposto la propria opera in questi luoghi così ricchi di storie. Poi ci sembrava un artista che nel suo lavoro, non so se nel bene o nel male viene da dire, in un certo senso cattura lo spirito di questo nostro momento storico, perché è un artista che descrive guerriglie urbane, descrive crolli e momenti di tensione nel tessuto delle città. Io, e non sono solo io a dirlo, ma in molti hanno identificato questo l'immagine più forte, più cruda di questo nostro nuovo secolo, è sintomatico che sia quella del crollo delle Torri Gemelle e pochi anni dopo del crollo della statua di Saddam Hussein. È un secolo che, come ha scritto Marco Belpoliti, si apre con dei crolli, no? È un secolo che, a differenza del secolo precedente che credeva in un futuro radioso, questo sembra aprirsi con una caduta più che con lo slancio verso il futuro, e quindi Cyprien che filma e in mostra ci sono questi bellissimi filmati di edifici che cadono, ci sono la polvere che avvolge la natura, ci sono polaroid scattate in un viaggio intorno al mondo di 5 anni in cui immortala monumenti, tra cui peraltro anche il palazzo di Baghdad. Appunto, ci sembrava che Cyprien fosse il cantore di questo momento storico che sembra ergersi su delle fondamenta un po' più precarie di quelle che 100 anni fa avevano sostenuto i sogni dell'avanguardia e della modernità che tanto affascinano lo stesso Gaillard.
Non a caso poi lui stesso afferma: voglio rivendicare la demolizione come rivoluzionaria, perché ci sono tanti tipi di demolizione. In genere nel passato le demolizioni erano legate alle rivoluzioni, oggi molto spesso sono anche legate solo a dei degradi urbani dove vengono proprio pianificate e si creano questi grandi eventi che sono solo frutto di degrado urbano e non certo di modifiche. Quindi lui mette in evidenza invece ciò che della distruzione muove in qualche modo la storia, rende dinamico comunque il nostro essere.
Sì, c'è anche un aspetto polemico nei confronti delle demolizioni che guarda caso vanno sempre a colpire un certo tipo di architettura, in particolare degli anni 60, che sono c'è un certo tipo di architettura brutalista, soprattutto ad esempio in Scozia o in Inghilterra, dove Cyprien Gaillard ha documentato molte di queste distruzioni. Un modo, quello di Gaillard, per ricordarci che forse dobbiamo fare più attenzione alla fretta con cui rimuoviamo un certo segmento del passato, no? Dopotutto, e questo non lo dice solo Gaillard col suo lavoro, ma di recente ad esempio un architetto come Rem Koolhaas vi ha molto insistito molte volte per ricordarci che forse ci stiamo liberando di un certo tipo di architettura in maniera troppo sbrigativa e finiamo invece per esaltare qualsiasi tipo di frammento di architettura ottocentesca, così che a poco tutte le città del mondo si assomiglieranno perché avranno tutti i centri storici plasmati su un'idea pittoresca e spesso anche kitsch di un Ottocento che non è mai esistito, e invece intere tradizioni architettoniche saranno scomparse. Quindi anche questa ricerca che ha portato Cyprien Gaillard da Scampia al Corviale e in tanti altri monumenti più o meno contemporanei, anche di una certa forma di conflitto sociale, insomma, è un modo in cui Cyprien vuole anche metterci in guardia sulla obsolescenza programmata della cultura contemporanea.
Si può riconoscere, secondo te, nella sua ricerca nomadica e nel suo misurarsi con l'immensità della memoria culturale, sia proprio nel creare i presupposti del lavoro, sia nelle sue installazioni che utilizzano tantissime modalità, quindi nel suo misurarsi con questa memoria culturale, con processi a volte terribili, una sorta di versione contemporanea del sublime?
Sì, senza esagerare anche in biografismi inutili, ma il fatto che Cyprien sia nato in Francia e in un certo senso si vede anche nella nell'impostazione delle sue immagini, una memoria anche della pittura classica, della pittura di paesaggio e poi della pittura romantica. Proprio di recente mi raccontava che quindi diciamo della tradizione francese di Poussin o della pittura classica e poi più di recente della pittura romantica. Appunto Cipriani mi raccontava che è stato ora in pellegrinaggio a vedere tutti i luoghi dipinti da Caspar David Friedrich e vi ha scattato una serie di fotografie, realizzato una serie di performance. C'è quindi una cognizione molto precisa di appartenere a una tradizione che è quella dell'uomo di fronte al paesaggio, del viandante di nebbia, no? di Friedrich. La nebbia appunto di Friedrich era la nebbia come fenomeno naturale, ora le nebbie che ritrae Cyprien Gaillard sono nuvole di polvere che si alzano da macerie di conflitti più contemporanei o sono nuvole più minacciose perché forse di strane composizioni chimiche. C'è in tutta questa mostra una riflessione appunto sulla rovina, da una parte la rovina più pittoresca, la rovina ottocentesca, i castelli e anche i falsi storici, in fondo anche la scelta della caserma come luogo di architettura neogotica ci interessava più per questo, quindi c'è da una parte lo sguardo sulle rovine più o meno reali e storiche e poi d'altra parte invece le rovine industriali di oggi che sono quelle in cui forse l'esperienza del sublime ci viene più spontanea ma anche più spaventosa perché si tinge forse di toni ancora più terrorizzanti.
In questo artista anche le rovine vengono anche riabitate, come avviene un po' nel lavoro The Lake Arches, in cui vediamo l'artista riprende con un video un gruppetto di giovani che si tuffa in uno specchio d'acqua e non conoscendone la profondità e uno dei ragazzi riemerge sanguinante. Quindi in questo caso sembra quasi che l'individuo tra virgolette universale che ne esce sia un po' un superstite. Si può dire che coloro che abitano i lavori di Cyprien Gaillard sono dei superstiti?
Sì, forse quello che ci dice il suo lavoro è che siamo tutti in un certo senso superstiti e che ci aggiriamo in questa sorta di mondo post storico, post traumatico. In quel video in particolare è uno dei suoi video più semplici e più duri, è filmato con una semplice telecamera a mano. Cyprien alterna l'utilizzo di materiali molto pittorici come il cinema in 35 mm ad altri molto semplici, ha girato un film a Baghdad che utilizzando semplicemente il suo telefonino o come nel video che tu citi usa una di quelle telecamere con cui si riprenderebbero le vacanze degli amici o della famiglia e nel caso di quel film l'immagine, la narrazione inizia con l'immagine di due ragazzi che sembrano tuffarsi in un angolo di natura idillica, ma poi questa natura si ribella contro l'uomo, lo ferisce e quando il ragazzo esce dall'acqua appunto sanguinante, alle sue spalle si stagliano questi stranissimi edifici che sembrano dei dinosauri contemporanei o comunque dei frammenti di storie piombati in un paesaggio lunare. Cioè chi guardandolo parlava anche della famosa scena di Gomorra, no, con i gufi che sparano in spiaggia, c'è questo senso crepuscolare nel lavoro di Gaillard che catturi, come dicevo, nel bene e nel male le tensioni del nostro presente.
Mi ha affascinato una sua citazione che è: bisogna essere irriverenti verso i monumenti, che può essere ampiamente interpretata e soprattutto alla luce anche di lavori di arte pubblica in cui magari il monumento viene estremamente messo in discussione, annullato perché pare aver perduto la sua funzione di manere e monere, quindi di restare, di ammonire. Il fatto di comunque prenderlo in considerazione per anche solo un'irriverenza in qualche modo ne ristabilisce un valore dialettico.
Sì, Cyprien in un'altra citazione molto bella dice che ovviamente tutti i momenti più drammatici della storia recente dell'uomo sono spesso segnati da episodi di iconoclastia, di vandalismo e si chiede cosa succede quando, come ai nostri giorni, le demolizioni sono più che altro decise o dallo Stato o dall'autorità o da campagne di guerra su scala vastissima, quindi si interroga proprio su che cosa significa per un artista e anche per un individuo trovare lo spazio per esprimere il dissenso, no? Dove rimane quello spazio quando la pianificazione urbana in un certo senso decide per noi che cosa distruggere e che cosa innalzare.
E ovviamente avremo voglia di farti qualche domanda sulla prossima Biennale di Venezia e in particolare magari sul titolo che ci ha sicuramente interessato, quindi ti lasciavo un po' la parola per questo flash.
Sì, ma il titolo è anche una coincidenza interessante, visto che stiamo parlando di Cyprien Gaillard e di architettura. Il titolo della prossima Biennale prende spunto da un'opera di un artista autodidatto, come si diceva una volta, di un artista naif, il cui nome è Marino Auriti, un artista nato in Abruzzo e poi emigrato in America, dove da meccanico nel tempo libero si è dedicato a costruire il modello per una sorta di museo immaginario che chiamava il Palazzo Enciclopedico, e questo Palazzo Enciclopedico nell'immaginazione di Auriti doveva essere una sorta di grande museo che collezionasse tutto lo scibile umano, ovviamente un sogno impossibile destinato a fallire, anche se Auriti nel 65, se non sbaglio, brevetta la sua invenzione, così convinto di avere per le mani un sicuro strumento di successo e di conquista appunto del sapere. Quindi la mostra sarà appunto intitolata Il Palazzo Enciclopedico e guarderà da una parte questo desiderio impossibile di sapere, di conoscere tutto e di organizzare il tutto, quindi sarà una mostra su le ossessioni, la compulsione a trovare sistemi e coincidenze, e poi in particolare nella parola, appunto, nell'aggettivo immaginario del suo museo si nascondono anche tante questioni che credo quanto mai attuali, come da una parte il ruolo delle immagini appunto nella conoscenza e nel nostro presente, un presente che è sempre più assediato dalle immagini, dall'altra anche la necessità di tenere vivo le immagini nella nostra testa, quindi la dimensione dell'immaginario, della fantasia, delle visioni, proprio laddove le nostre immagini interiori sono sempre più schiacciate dalle immagini esteriori, dalle immagini che ci circondano. Quindi questa in sintesi più o meno alcune delle chiavi della mostra, ma una mostra che in un certo senso rifiuta la sintesi proprio perché cerca di ricostruire le fughe dell'immaginazione di queste figure eccentriche che saranno sia artisti, diciamo, professionisti, artisti contemporanei, sia artisti più eccentrici come il Marino Auriti che dà il nome alla Biennale.
E questa quindi è stata una gentilissima anticipazione che appunto Massimiliano Gioni ci ha concesso per la prossima Biennale di Venezia, della quale appunto è direttore. Massimiliano, ti ringraziamo molto e ti salutiamo.
Grazie a voi, ho parlato troppo.
No, assolutamente, Auriti. Anzi speriamo di risentirti magari anche per raccontarci qualcosa in più sulla Biennale quando sarà aperta.
Grazie Massimo.
Ciao.
Arrivederci.
A presto.